Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Oggi è 28 ottobre del 2023, è sabato. Come di consueto siamo su Caffè Cornetto, rubrica settimanale di Radiograd. E io devo ringraziare innanzitutto Peppe perché la sua capacità di gestire tecnicamente la radio da tutti i punti di vista ci permette di andare avanti. Non lo sentite spesso, soprattutto in questa trasmissione, ma vi assicuro che la sua presenza e la sua capacità e le sue conoscenze anche tecniche sono imprescindibili affinché appunto questa trasmissione vada in onda con le modalità a cui tutti e tutte sono ormai affezionati da un po'. Devo ringraziare anche chi ci ha seguito. Devo dire che le ultime due puntate su un tema estremamente di attualità, scottante, drammatico, come è stato quello degli approfondimenti sulla questione Palestina e Israele, ha avuto dei numeri veramente importanti. Però ecco, non vogliamo che questa trasmissione, sebbene la situazione, come tutti e tutte sapete, permane di estrema gravità e probabilmente avrà un futuro ancora lungo, ecco, vogliamo fermarci un secondo e procedere a produrre una nuova riflessione, una parola, un concetto soprattutto di cui molti hanno discusso e che riguarda anche il conflitto in atto, che è quello della democrazia. Ecco, ci sembra il momento di fornire un approfondimento e lo faremo come al nostro solito in una maniera abbastanza originale. Abbiamo chiamato qui a partecipare a questa trasmissione due ospiti, i nostri grandi amici. Una è Carla Filosa, che tutti e tutte sicuramente conoscete perché ci aiuta spessissimo nel capire come e dove va questo mondo, e un altro che invece è la prima volta apparentemente che appare ai nostri microfoni, che è Matteo Dinca. Matteo Dinca è l'autore, e adesso ve lo sveliamo, della sigla di Yesterday's Papers, della nuova sigla, e quindi chi segue quell'altra rubrica lo conosce almeno musicalmente. E abbiamo invitato appunto entrambi a discutere di una questione di estremo rilievo, di estrema importanza, come è quella della democrazia. Perché Matteo Dinca, oltre ad essere una persona di grande cultura, è anche un musicista, appunto, come dicevamo prima, ha recentemente prodotto un disco, diciamo ha fatto un disco che si chiama appunto La crisi della democrazia, che al di là del piano meramente estetico musicale ci è interessato assai, perché è riuscito a coniugare, diciamo a far veicolare dei contenuti che sostanzialmente riprendono un articolo pubblicato, tradotto su Internazionale, di Arundhati Roy, che appunto mette in evidenza alcune questioni che molti pochi conoscono, me compreso, e riguardano prevalentemente l'India, di quanto appunto ci sia un deterioramento progressivo. Quindi adesso mi taccio, perché come avete immaginato stiamo cercando di fare un discorso molto articolato su un tema che avrebbe necessità di ore e ore di discussione, e io lascerei la parola immediatamente a Matteo, a cui chiedo di descriverci innanzitutto come è venuta a lui questa idea di fare un disco così particolare, che coniuga una musica che a volte è addirittura elettronica, come avete probabilmente già sentito nella sigla di Yesterday's Papers, e utilizzarla a me è sembrata come veicolo di contenuti così importanti come sono quelli appunto di Arundhati Roy. Perché la democrazia in questo momento è importante definirla come in crisi? Qual è l'obiettivo, ti faccio questa domanda forse un po' forte, ultimo di questo tuo disco?
Allora, intanto buonasera a tutti voi e le persone che stanno ascoltando. Questo disco è nato dal bisogno di passare a più persone possibili questo articolo che mi ha molto stupito, uscito, diciamo, come dicevi, su Internazionale a maggio di quest'anno. L'articolo affronta varie tematiche, parte dalla narrazione di quello che sta succedendo in India da un po' di anni, da quando c'è questo governo di Modi, e affronta però altri argomenti che sono, diciamo, planetari e che coinvolgono noi tutti, ma anche in Italia e negli altri paesi d'Europa e negli altri paesi del mondo, che è quello dell'informazione fondamentalmente, cioè di la crisi della democrazia è basata, secondo questo articolo, su una manipolazione continua dell'informazione e un controllo continuo del pensiero delle persone tramite l'utilizzo, diciamo, in particolare dell'informazione veicolata tramite lo smartphone. Ecco. E il mio bisogno il mio desiderio di passare questo articolo a più persone possibili è iniziato con la banalissima old school e vintage fotocopia, illegalissima, però l'ho fatto per i miei allievi, per alcuni amici, e poi ho passato il link del sito di internazionale che conteneva questo articolo. E a un certo punto però ho pensato, ma io voglio fare un disco con questo articolo, perché voglio metterci la musica e produrne appunto quello che potrebbe essere un audiolibro, insomma un audioarticolo, ecco. E così l'ho fatto, e in concomitanza del mio compleanno ho pensato di fare un regalo a tutte le persone che lo desiderassero.
Diciamo che il risultato personalmente l'ho ritenuto molto positivo, perché insomma è un esperimento, questo lo possiamo condividere come punto di vista, è un esperimento secondo me ben riuscito, perché al di là del fatto che l'articolo è molto interessante, perché come tu dicevi, parlando di India poi finisce di parlare di una fase probabilmente del capitalismo moderno, lo vediamo soprattutto in un periodo come quello attuale, in cui è impossibile per esempio sui social indicare la parola Palestina senza camuffare la parola Palestina, perché altrimenti ti censurano, ti bloccano l'account. Oppure denunciamo per esempio una cosa avvenuta proprio ieri, che in un locale qui vicino Roma hanno messo uno striscione Palestina libera su una proprietà privata, la notte è arrivato qualcuno, presumibilmente qualche autorità, e l'ha strappato, e quindi oggi non c'è più. Parliamo dello Sparwasser al Pigneto di Roma, oppure quel giornalista italo-palestinese che è tornato, era in vacanza in Palestina, è tornato a Roma a Fiumicino, tornato andando verso casa sua, è stato seguito da due automobili ed è stato gonfiato di botte semplicemente per la sua attività di denuncia di ciò che stava avvenendo lì in Israele e in Palestina. Ma se parliamo poi di ciò che sta avvenendo a Gaza, dell'impossibilità di spiegare, noi questa radio la facciamo un po' con questa finalità, no? Con l'idea di creare una controinformazione. Ovviamente abbiamo delle armi molto spuntate contro tutto ciò. Per cui io, devo dire la verità, ho apprezzato tanto lo sforzo che tu hai fatto, anche perché poi, ecco, ne parleremo con Carla anche successivamente, tu parli del governo Modi, un governo che anche in questo caso l'informazione tratta molto con i guanti, no? Tu, Matteo, attraverso ovviamente le parole di Arundhati Roy, mostri come ci sia una forma di governo molto distante da quella che ci raccontavano anche nei banchi di scuola, all'università, e doveva essere la democrazia borghese, no? Un governo di estrema destra che sta andando a braccetto anche con la Meloni, no? C'è stata una recente visita, tra l'altro, si sono trovati ovviamente su molti punti, repressioni delle minoranze che avvengono a livello quotidiano. Però l'India è un paese cardine, lo ricordavamo anche la scorsa puntata, il lapsus, con Alberto Negri, perché l'India diverrà probabilmente tra i primi paesi anche a livello economico nel giro di un decennio, il più popoloso del mondo, ed è parte molto importante, diciamo, delle cosiddette economie asiatiche emergenti, e al contempo, ricordava proprio Alberto Negri la scorsa volta, se non vado errato, l'India è stato il primo paese tra questi che, diciamo, i BRICS allargati, tanto per riuscire a capire di che parliamo, così poi con Carla avremo qualche elemento in più anche per andare in questo senso, è che è stato il primo a dare un appoggio incondizionato ad Israele, cosa, ripeto, molto molto strana, che un po' ha frammentato quel fronte che si andava invece consolidando. Allora, io la domanda che voglio fare a Matteo, appunto, giustamente Arundhati Roy, per una questione biografica, parte dall'India, ma la domanda che voglio fare a te, in quanto non solo musicista, ma evidentemente una persona che si occupa di guardare al di fuori del mero piano estetico-musicale, Secondo te, ciò che sta avvenendo, tu appunto parli di una crisi della democrazia, è un qualcosa che riguarda tutto il sistema cosiddetto democratico, più precisamente capitalistico, oppure esistono delle sacche in cui ancora permane una forma di democrazia? Ripeto, io lo sottolineo mille volte, altrimenti secondo me si svuota un po' il discorso borghese, perché io un po' quello che ho come sentore è che da una decina di anni a questa parte queste forme autoritarie si stiano, diciamo, moltiplicando e quindi stiano divenendo la forma, diciamo, di potere più adeguata a un sistema di capitale che sta andando sempre più in malora. Volevo da te un'opinione in merito a questo.
Allora, la mia impressione soggettiva e da un certo punto di vista paranoica mi fa vedere un mondo in cui le libertà e la democrazia e la capacità di poter influire sulla realtà degli individui sta scendendo in tutti i paesi in maniera vorticosa. E chiaramente, diciamo, in questo contesto in cui la vera politica e l'economia sono fuse in un modo molto probabilmente nuovo di questo iperneocapitalismo in cui una importante società non solo influisce sul paese, ma influisce a livello globale, influisce sull'informazione, influisce sulle scelte. Secondo me, nei paesi in cui ancora lo Stato sociale permette alle persone di poter avere uno stile di vita, diciamo, buono, forse la democrazia ha più forza, ma non è una questione del voto, è una questione di possibilità di scelta. C'è un margine di scelta maggiore a Roma che a Delhi, perché se a Delhi o se in India su 1.400 milioni di persone la ricchezza è detenuta da un 1%, questa cosa in Italia è leggermente più morbida e probabilmente lo è anche negli altri paesi d'Europa, in cui comunque la povertà non è che non ci sia, però è leggermente meno forte, diciamo il divario è meno forte, e di conseguenza una famiglia che in questo momento vive nel Kashmir con, dico un'assurdità, facciamo $20 al mese, ha molto meno potere all'interno di un concetto di democrazia che non è più solamente politico, ma è proprio di capacità d'acquisto e di scelta di una famiglia di Roma o di Milano, di Genova, di Torino o di Palermo. Non sono un economista e in realtà non ho neanche studiato questi argomenti in maniera particolare. Ti parlo di un mio punto di vista. Il fatto che da un giorno all'altro vengano annullate le libertà dello Stato del Kashmir, diciamo il Kashmir, è una cosa che, se dovesse succedere con l'autonomia della provincia di Trento, di Bolzano, succederebbe un casino in Italia. E invece il Jammu e Kashmir è stato abrogato da un giorno all'altro ci sono delle leggi molto restrittive sui giornalisti, sulle informazioni, possono togliere la corrente elettrica, possono togliere la connessione internet a un'intera regione e non succede assolutamente, e nessuno lo sa, non succede niente, ma perché stiamo parlando di persone che sono poverissime. E diciamo che forse questa decadenza che stiamo notando in tutti i paesi in alcuni è meno sentita, perché stiamo godendo ancora di una cosa economica che ci permette di avere un minimo di forza.
Sì, vengono le tue parole, richiamano un po' le briciole di cui sicuramente Carla ricorderà, che di cui parlava proprio Engels quando diceva che la classe operaia inglese viveva delle briciole dell'imperialismo che appunto l'Inghilterra a quei tempi, soprattutto in India, ecco, allungava i propri tentacoli. No, tu non hai studiato economia, ma orientativamente i numeri che hai dato non è che siano molto lontani dalla realtà, nel senso che E tu lo sai, il mio campo di ricerca è quello delle diseguaglianze, e l'India continua ad essere e approfondisce ancora di più queste distanze enormi. Purtroppo devo correggerti su una cosa: non è solo l'1% di quelli che detiene grandissime ricchezze, ma ormai si è ristretta questa coda allo 0,01%. Se non sbaglio, in India questa piccolissima fetta della popolazione, invisibile tra l'altro più o meno, ha all'incirca il 45% delle intere risorse nazionali. Quindi stiamo ancora assottigliando questa elite, chiamiamola così, che corrisponde al capitale, sostanzialmente ai proprietari dei più grandi capitali che stanno lì e altrove, mentre appunto una polarizzazione, una proletarizzazione sempre più avanzante ed enorme viene appunto gestita. Questo è un po' il punto, no? Il rapporto tra struttura e sovrastruttura, che mi sembra la cosa più importante da
chiedo sapere. Scusa Francesco, ti interrompo un secondo per dire una cosa che mia nonna, che era una persona che è nata nel 25, mi diceva sempre una frase di Mazzini, che era: leggi giuste per i più. E la cosa che secondo me in questo momento, non in questo momento, diciamo, il grave dramma è invece proprio il disinteresse totale per l'individuo, e di conseguenza, anche se sono partito con questa frase di Mazzini, leggi giuste per i più, cioè per più individui, nel senso la libertà individuale, la possibilità di una persona di condurre una buona vita, di avere una vita piacevole, un arricchimento, di poter godere di una vita anche per... nel senso, Arundhati Roy parla anche di questa cosa, dice: l'India è sempre stato un paese che ha avuto una forma sociale, culturale, religiosa, artistica, che permetteva, mistica, che permetteva a una persona di poter avere, di poter crescere durante la propria esperienza esistenziale, cioè al modo orientale, al modo indiano, una persona poteva nascere e fare della propria vita una stupenda esperienza. Improvvisamente un paese così grande, ma tanti altri paesi, sono vissuti come una mandria di animali che servono a interessi superiori, in questo caso tra l'altro interessi triangolari, nel senso che l'India oltretutto è un paese importantissimo nell'ottica anticinese, è importante nell'ottica della vicinanza con l'Iran, con l'Afghanistan, e allora le persone che vivono all'interno di quel contesto meno contano, meno possono esprimersi, meno esistono, e più sono comode all'interno di un ragionamento in cui c'è semplicemente la bandiera, una grande popolazione e un prodotto interno lordo o la vendibilità, oppure accordi più o meno segreti con paesi terzi. Allora pensi: ma l'individuo dove è finito? Cioè la persona dov'è? Che vita può fare una persona in questo modo qui? E tornando al discorso di prima, diciamo, la mia difesa dello Stato borghese italiano, europeo, un minimo di valore, cioè non un minimo, diciamo, rispetto a tanti nostri fratelli che stanno veramente male, noi abbiamo probabilmente una condizione esistenziale di vero agio, almeno parlo di me, nel senso che sono costretto ad ammettere che la mia vita è stupenda e faccio un lavoro bello, sono relativamente libero di poter fare e dire quasi tutto quello che voglio nei limiti di altri discorsi che possiamo fare dopo, però qui si tratta di veramente tantissima gente che è considerata come una semplicissima formica senza nessun tipo di diritto.
E poi tra l'altro riprendo le tue parole che fanno proprio vanno in parallelo, mi sembra, Carla, magari correggimi tu, con quanto ha detto il ministro degli interni israeliano proprio qualche giorno fa, che ha definito quelli di Gaza animali umani, quindi insomma il parallelismo che tu hai utilizzato mi sembra quanto mai opportuno, visto e considerato che appunto questi ultimi continuano a essere sempre più ultimi. E prima di lasciare la parola al primo stacco musicale, volevo sottolineare come i dati che sono usciti fuori dall'ultimo rapporto dell'Istat ci raccontano che circa, ho fatto i calcoli, su una tabellina che ha prodotto l'Istat, quindi fidatevi, il 20% delle famiglie italiane in evidente crescita, 20%, quindi una famiglia su 5, quindi più o meno un individuo ogni 5, forse qualcosina di più, è o estremamente povero o a rischio di povertà. Coloro che sono sicuramente al di fuori della povertà sono l'80%. e vi assicuro, ecco, riprendo le parole che dicevi tu, che questi sono dati che sostanzialmente nel dopoguerra non si sono mai visti, se non in alcune zone. Chiaramente moltiplicate per due questa statistica, otterrete i dati del meridione, che è sempre più abbandonato. Allora Matteo, Carla e Peppe, se voi siete d'accordo, direi di mandare il primo stacco musicale e poi ritorniamo con Carla e Matteo Dinca e facciamo due chiacchiere sulla questione della democrazia. Grazie. Rientriamo in trasmissione Caffè Cornetto, oggi parliamo di democrazia, di una democrazia in crisi, è una tematica di estrema importanza che, come ho già detto, avrebbe bisogno di tantissimo spazio. Abbiamo aperto con Matteo Dinca, che oltre a essere un ottimo musicista ha prodotto un disco che secondo noi va nella direzione corretta, ossia di utilizzare la musica per veicolare dei contenuti. A proposito, non l'abbiamo detto e qui lo ribadisco, il disco lo manderemo direttamente in onda dopo questa puntata, per cui avrete anche questo surplus oggi, un qualcosa che vi regaliamo, dura 50 minuti ma vi assicuro che ne vale veramente la pena di sentirlo, anche perché, come dicevamo prima, il testo è di particolare importanza. Ma arriviamo a Carla, preparando questa trasmissione ce lo siamo detti, è complicatissimo perché viviamo in un momento di estrema difficoltà, l'abbiamo detto anche con Matteo, con Carla già da tempi di contraddizioni discutevamo proprio della questione democratica come un qualcosa che in quanto sovrastruttura andava necessariamente ad essere interpretata con le lenti della struttura, ossia con quelle della crisi economica mondiale che viviamo. Quindi io partirei dal titolo dell'album di Matteo, Democrazia in crisi. Cosa ci vuoi dire su questo? Vabbè, la prima domanda è: secondo te in crisi la democrazia o si può parlare di democrazia borghese in crisi? Forse sarebbe più corretto.
Intanto un saluto a tutti chi ci ascolta e chi è presente qui nella trasmissione. Io vorrei avere almeno una decina di trasmissioni sul concetto di democrazia, perché le cose da dire non sono poche. Allora, sono state dette già tante cose. Uno, il termine democrazia usato senza andare a fondo a capire che cosa significa oggi, dato che noi abbiamo mutuato da un passato ormai abbastanza lontano questo termine, che significava tutt'altro. Già questo. Poi Chico ha messo in piedi anche il concetto di crisi, che riguarda la democrazia semplicemente come risultato riflesso, come si vuole indicare, perché è sostanzialmente il rapporto economico, direi anche aggiungo capitalistico, che deve riguardare il concetto di crisi, di cui noi vediamo semplicemente dei riflessi che poco ci dicono se noi non conosciamo la realtà di questa crisi. Poi mi fa molto piacere che si sia cercato da parte di Matteo un linguaggio alternativo a quello del piano razionale o linguistico che sia, in quanto il linguaggio ovviamente esprime una razionalità che ci permette di comunicare, dove il concetto di comunicazione è oggi particolarmente problematico proprio in quanto quello che diceva Matteo, l'informazione è manipolata, e quindi questa manipolazione che si esercita anche con il controllo del pensiero, il controllo del pensiero oggi è praticamente esercitato non solo con i sistemi tradizionali ma con anche l'intelligenza artificiale, programmaticamente e come obiettivo da perseguire, in modo tale da poter escludere la comprensione dei più della massa. Allora, i più non possono avere una concezione democratica se non capiscono, e soprattutto capiscono qualcosa di assolutamente fittizio o falsato, per cui oggi si parla con tranquillità delle democrazie importanti come la democrazia di Israele, la democrazia americana, la democrazia italiana, eccetera, eccetera. Allora, questi concetti o si analizzano sul piano razionale, che, ripeto, può essere anche accompagnato e arricchito da altri linguaggi artistici, ma che se non si affronta sul piano del significato di questo termine, è difficile che noi riusciamo a mettere insieme tutti i problemi che già sono stati espressi e tutti quelli che ancora non sono stati espressi e di cui si dovrebbe parlare. Allora, detto questo, io cerco di buttarmi all'indietro per far capire che questo concetto di democrazia, come noi ci sciacquiamo la bocca tante volte, è un concetto che ognuno se l'interpreta in modo diverso, anche giustamente perché nessuno sa ricondurre il significato reale di un qualcosa che serve per l'appunto ad essere manipolato, cioè a far percepire soprattutto alle masse da sottomettere o da controllare, come si preferisce, o da usare ancora meglio, per far capire che il potere non si discute, si accetta e soprattutto non si contesta, non ci si ribella, e porterà sicuramente al benessere generale. Allora, se queste falsità ci stanno bene, io posso anche tacere. Se invece non ci stanno bene, io mi butto nel passato molto remoto, con l'aiuto di studiosi dell'antichità classica, cito Ivanio Dionigi e Cacciari, tanto per fare due nomi, in cui loro ricordano che dai tempi di Esiodo, cioè VIII secolo avanti Cristo, il concetto di giustizia è legato al concetto di contrasto alla legge dei potenti, cioè c'è l'uguaglianza dei diritti e dei doveri. E nel IV e V secolo successivamente, sempre in Grecia, le leggi si infrangono, per cui il diritto e la giustizia si separano, in particolare con l'avvento dei sofisti. Scusate se utilizzo questi livelli culturali che però sono i nostri padri, la fonte della nostra cultura. Con l'avvento dei sofisti, i maestri di retorica, in altre parole, si nega ogni armonia tra la natura e la legge, e questo contrasto va a legittimare il dominio del più forte, mentre prima ancora si pensava che fosse vergognoso e ingiusto dominare le masse. Quindi la legge diventa il kratos, cioè il termine finale della parola democrazia, kratia significa potere. Il kratos fonda il diritto, cioè il potere diventa la fonte della legge che dà per giusto ciò che è l'interesse del più forte. Allora, detto questo, spero di essere stata abbastanza chiara su questo concetto, si capovolge nell'arco di secoli il concetto di giustizia, che mentre prima si deve sposare con l'ordine del mondo e con la realtà e con la vita delle persone nel benessere generale, questo concetto viene ribaltato nella difesa e legittimazione del potere, che in quanto tale è il più forte, ha il diritto di dominare e pertanto alla base di questo diritto fonda la legge. La democrazia quindi diventa uno dei possibili modi di governo. Non si parla ancora di modi di produzione, ovviamente nell'antichità questo concetto non era stato messo a fuoco. Si parla semplicemente di rapporto tra giustizia e politica. Allora, questo concetto di politica e giustizia diventa fondamentale nel momento in cui si viene a legittimare, e questo si trasferisce anche nell'antica Roma con Cicerone e con tutta una serie di problematiche in cui il rapporto tra chi comanda e chi obbedisce si definisce in Grecia attraverso questi due termini, demos, che è il popolo, e kratos, che è il potere. A Roma noi abbiamo il populus e il dominio del potere, che è quello del Senato. SPQR non a caso significa il Senato e il popolo romano, così come in Grecia significa il potere e il demos, laddove il demos non è il popolo che abbiamo noi oggi, perché il popolo è un organo deliberante, è un organo giuridico, può esprimere il proprio parere nelle assemblee, e pertanto anche a Roma il populus è non a caso il secondo del rapporto di potere che interviene tra il Senato e il popolo. Cioè il popolo è organo deliberante. Noi oggi non abbiamo nel nostro concetto di popolo la possibilità di deliberare se non attraverso la democrazia indiretta, cioè la nostra rappresentanza, la quale rappresentanza però non ha un vincolo nei confronti del rappresentato, prima cosa. E poi, secondo, la parte che dovrebbe essere rappresentata dai partiti, io taglio un po' con l'accetta adesso, ovviamente per questioni di tempo, questa parte, nel momento in cui il partito viene meno come diciamo rappresentante di una parte della società, il partito diventa il partito di un singolo, di un nome, di un fiore, di un vegetale, e cioè non rappresenta più qualcosa di individuabile o di rintracciabile all'interno di una società che è costituita da una moltitudine di individui. Quindi una cancellazione di concetti, non solo di possibilità di deliberare, ma una cancellazione nel nostro mondo ormai moderno di concetti di classe che pur esistono e che vengono utilizzati senza avere nessun riferimento al concetto della realtà della classe, cioè una classe tale in rapporto al modo di produzione rispetto a cui si colloca e agisce. Allora, questo concetto è importantissimo negarlo, cancellarlo, obliterarlo ovunque sia possibile, in un concetto di esuberanza di una moltitudine non meglio definibile, che è il nostro popolo, che grazie al cielo non permette più di rintracciare da che parte si può esprimere una volontà deliberante ovviamente, laddove il filtro del voto che noi oggi abbiamo può essere semplicemente un voto casuale, cioè nel senso che potremmo scegliere i migliori laddove i migliori però sono i candidati. Allora, c'è un bellissimo libro di Cicerone, per l'appunto, che parla della un manualetto di campagna, della campagna elettorale, in cui si enumerano tutti i meccanismi che un candidato deve assumere come propri per farsi eleggere, laddove il concetto di onestà, probità, etica, eccetera, non contano assolutamente niente, perché conta semplicemente la capacità di una opportunità di farsi eleggere in base alla propria capacità di persuasione, laddove la persuasione non ha nulla a che fare con la realtà o con la verità di un rapporto sociale. Allora, quello che voglio concludere per esprimere appunto questo concetto di democrazia, noi siamo stati abituati a usare questo termine come se fosse ancora quello in cui il concetto di democrazia coinvolgeva una partecipazione popolare attiva, cioè presente, cioè capace di determinare il corso della politica. Questa illusione che noi abbiamo ereditato mal si concilia ovviamente con una realtà che poco fa appunto è stata già espressa, di autonomia di una, e quindi prevaricazione di un potere che ha come obiettivo fondamentale il mantenimento del proprio potere e della propria permanenza al potere all'interno di un uso della popolazione secondo gli obiettivi che il mercato mondiale ormai esige e che debbono essere ottemperati. Allora, la libertà in cui la democrazia dovrebbe essere diciamo presente, e la sua crisi, arrivo a questo concetto di democrazia in crisi, sembra essere un concetto che si stabilizza all'interno della democrazia, perché la democrazia che cos'è? È la compresenza di parti differenti all'interno di una pluralità di posizioni differenti, partitiche o meno, comunque di classe, all'interno di una società, e questa compresenza esige chiaramente una composizione. Chiaramente questa compresenza è in conflitto, e questo conflitto deve essere un conflitto fraterno, cioè possibilmente non bellico.
Allora, tu hai detto 10 puntate, più o meno, diciamo, tutto quello che hai tirato fuori avrebbe necessità ancora di essere espanso. Io sarei di questa opinione, se Peppe è d'accordo con me, di mandare adesso il secondo stacco musicale e poi rientriamo e chiuderei con una centinaia di domande che ho pronte per Carla e per Matteo. Che ne dici, Peppe? Andiamo con la musica? Mi fa cenno di sì e allora andiamo direttamente in musica. Torniamo fra 2 minuti. Oggi parliamo di democrazia e della democrazia in crisi con Matteo D'Incà e Carla Filosa. Il secondo blocco, dicevamo a microfoni spenti con Peppe, è stato molto utile per ricollocare, ecco, il concetto di democrazia all'interno, diciamo, di una realtà che tende sempre a capovolgere poi il significato di determinati concetti. Carla ce l'ha espressa abbastanza in maniera precisa per quanti tempi fossero limitati, come appunto c'è stato un capovolgimento poi di questo significato. Tra le tante cose che tu hai detto, Carla, scherzando prima, immaginavo di necessitare 10 ore per poterti fare tutte le domande che la tua il tuo iniziale intervento mi hanno stimolato. Ecco, alla fine proprio tu parlavi di mercato mondiale, di una necessità che ha il mercato mondiale di ricorrere a forme democratiche differenti. Insomma, io sto cercando un po' di attualizzare il discorso che evidentemente in tutte le sue propaggini necessiterebbe di essere molto più approfondito. Però ecco, per quale motivo secondo te il mercato mondiale, e quindi quello che dicevo anche prima, la crisi necessita di forme democratiche meno apparentemente libere? Ecco, permettetemi questa licenza qui, che non è sicuramente precisa, perché ecco, c'è una tendenza a rendere più coercitivo il sistema politico, abbandonando anche delle forme che apparentemente sembravano più democratiche.
Ma allora, il concetto di democrazia è un concetto che deve essere inteso come una facciata. Mi è sembrato molto utile quello che ha detto Dionigi, il professor Dionigi, a proposito della parola a cui lui tiene moltissimo, che ormai viene degradata a vocabolo. Ecco, se noi manteniamo questo concetto come la realtà attuale, ecco, il vocabolo che cosa esprime? Qualcosa che non ha realtà. Allora, la realtà della democrazia non è all'interno della politica, ma è all'interno di ciò che la politica rappresenta, cioè i rapporti economici. Allora, questi rapporti economici, che ovviamente hanno bisogno di istituzioni, eccetera, eccetera, hanno utilizzato questa struttura che ormai è stabilizzata su un cosiddetto consenso, laddove questo consenso viene tranquillamente pilotato, e questo, cioè, noi lo vediamo pure in Turchia con Erdogan, tanto per essere con un esempio insomma importante, oppure con Netanyahu, se vogliamo.
Diciamo che gli esempi non ci mancano, Carla.
Non ci mancano. Allora, ecco, cioè, voglio dire, non è solo l'India, ecco, ce ne sono quanti ne vogliamo, Iran, eccetera. Allora, Stati Uniti in primis. Allora, quello che noi dobbiamo capire è che, essendo il vocabolo che non rappresenta quindi una volontà popolare che è stata esclusa in mille maniere, tutte legittimante, quello che conta è la possibilità di aumentare il potere dell'esecutivo. Allora, il potere dell'esecutivo può essere aumentato all'infinito. Perché? Perché rispecchia la necessità del comando sul lavoro e quindi la competizione tra capitali, laddove questa competizione oggi sta trovando il suo equilibrio all'interno di una pluralità bellica che non può finire, che non ha più la possibilità di reintrodurre la pace con la P maiuscola, ma piccole paci possono sicuramente costituire delle tregue, rispetto a cui il riassestamento in loco della necessità imperialistica può essere rivivificato, fermo restando che la crisi, che appunto poi si rispecchia nella crisi democratica, cioè in quella politica, la crisi non permette più oggi l'accumulazione che il sistema di capitale esige. Allora, se questa accumulazione non può riprendere perché è il sistema economico in crisi, è chiaro che tutte le istituzioni, tutto ciò che consegue e rappresenta questa crisi in vari modi, cioè la crisi del linguaggio, cioè il linguaggio degradato, la possibilità di espressione politica viene estesa semplicemente ai piani militari, cioè ai piani che rispondono al comando, e maggiormente viene sottratta alle popolazioni che o debbono morire sotto i bombardamenti, e questo lo vediamo con tranquillità a Gaza, non solo ovviamente, faccio l'esempio più rilevante al momento, oppure con una assuefazione allo sfruttamento lavorativo che si innalza sempre di più, perché non solo bisogna sfruttare ulteriormente per racimolare un'accumulazione che è sempre più in difficoltà, ma è necessario che l'assuefazione poi porti alla garanzia di un consenso che permetta il permanere di un aumento di un potere politico che per l'appunto diventa sempre più non solo arbitrario ma dispotico. Allora questo dispotismo che noi possiamo chiamare autoritario, alcuni utilizzano il concetto di democrazia illiberale, tutti i concetti che possono avere mille aggettivazioni ma che poi si risolvono in un unico punto, cioè la necessità autoritaria che aumenta da parte dei poteri costituiti è in risposta ad una incapacità da parte del sistema economico di riprodurre se stesso.
Vedi, sui libri di testo di economia, che purtroppo io a volte adotto anche all'università, c'è un elogio della velocità di esecuzione della politica economica. In un testo molto diffuso, soprattutto in ambito statunitense, si dice che la politica monetaria, cioè quella della banca centrale, è più efficace perché non ha i costi della democrazia. Pensa un po' che capovolgimento, che gli studenti si leggono che la banca centrale, come quella europea, che non ha nulla neanche di elettivo, neanche che si relaziona a un piano diciamo di voto, ecco, mettiamola così, ecco, si trova ad essere considerata come migliore rispetto alla politica fiscale, a quella fatta dal governo, perché è più rapida, cioè ha meno passaggi intermedi. Gli studenti, ovviamente, non avendo spesso strumenti per comprendere qual è la portata dinanzi a questo ennesimo capovolgimento, ci cascano, e alla domanda che faccio mi rispondono come dice il libro. Ma evidentemente quello che dicevi tu, il capovolgimento del linguaggio, no? Anche Matteo parlava all'interno del proprio disco della neolingua, penso, Matteo, chiedo a te magari, quando tu parli di neolingua fai riferimento a 1984, è una cosa che ricordo male oppure è un discorso abbastanza, diciamo, aderente a quello che ti ho detto?
Allora, della neolingua, cioè l'utilizzo della parola neolingua presa da 1984, ne parla Rhonda Tiroi, è lei che utilizza questo che fa raffronto con Orwell. Poi dopo, stavo pensando proprio a Orwell poco fa, perché io dopo essere stato, dopo aver avuto un'adolescenza traviata per colpa di quel libro, ho cominciato a pensare che in realtà è colpa sua, è colpa di George Orwell. Ha sbagliato proprio, è l'autore letterario col più grande errore della propria carriera, è lui, perché poteva tranquillamente finire il libro in maniera più intelligente, insomma, e dare un lieto fine, però almeno una speranza. Invece alla fine non solo ha chiuso male il libro, ma tra le influenze più grandi culturali di George Orwell in quest'epoca c'è Grande Fratello, che è una trasmissione mondiale che ha sdoganato lo sfruttamento della vita altrui.
Sì, mi senti, Matteo? Noi con Matteo stiamo stabilendo un collegamento telefonico, come forse avete provato a capire, che ha delle difficoltà di comunicazione. Prego, vai avanti, Matteo, se volevi aggiungere qualcosa.
No, dicevo, poi una parte invece, una parte fondamentale dell'articolo che io ho utilizzato parla proprio della manipolazione culturale che sta avendo, grazie all'utilizzo dei mezzi digitali, un'accelerazione. Cioè, la propaganda c'è sempre stata in qualunque civiltà che abbiamo studiato, c'è sempre stata una forma di propaganda culturale, di propaganda della percezione del sé all'interno della propria società, della propria storia, della propaganda vera e propria che abbiamo vissuto in varie epoche. Ma in questo caso la propaganda sta diventando personalizzata e questa cosa sta creando e creerà dei mostri dal punto di vista sociale, perché dal momento in cui un algoritmo o un'intelligenza artificiale decide quello che io devo sapere in base a quello che io già so e può da un momento all'altro irrigidire determinati punti di vista rispetto a un determinato argomento, a quel punto la verità non solo non esiste più, ma non potrà mai più esistere. Perché qualunque informazione io abbia ricevuto è strumentale secondo i desideri di qualcun altro. E allora va a finire che nessuno può sapere più niente se non quello che serve a qualcun altro che tu sappia in un determinato momento. Questo lo possiamo vedere in maniera tremenda in questo momento qui nella questione israeliana e palestinese. Cioè, sui social c'è una un peggioramento di una forma di sensibilità rispetto a una storia molto complessa che noi conosciamo, che sta diventando, che probabilmente porterà a un vero dramma probabilmente inimmaginabile, perché le due posizioni si stanno estremizzando grazie all'utilizzo dei social, perché se io sono un israeliano che comunque posso avere accesso a un articolo che parla male di determinate politiche del mio governo, posso avere un dubbio sul mio governo. Se invece io ottengo solamente propaganda, l'unica cosa che penso è che i musulmani vadano eliminati. E al contrario, tutto il mondo musulmano, se ha una percezione realistica di quello che è successo in questi anni, può esporsi in maniera logica con un minimo di informazione. Se invece si tratta solamente di un peggioramento del punto di vista, di una mancanza di lucidità, la cosa va a finire che da una parte è Allahu Akbar e dall'altra parte è a morte gli arabi e della distruzione di Gaza. Questo andrà a finire in questo modo qui, purtroppo, perché stanno proprio impostando l'informazione in questo modo qui, e ci sono le prove, non è che sia un viaggio mio psichedelico.
Guarda, poi c'è un libro bellissimo di cui abbiamo già discusso in trasmissione, che abbiamo condiviso anche con Carla, forse in altre sedi, ma è per radio, che è Il capitalismo della sorveglianza di Shoshana Zuboff, che insomma lei insegna, se non sbaglio, in una importante università statunitense, forse addirittura Harvard, non me lo ricordo con certezza. E lei in questo libro, non so se tu l'hai letto, Matteo, immagino di sì, forse ne ho
certo che l'ho letto.
Esatto. Lì emergono dei passaggi che sono messi nero su bianco e rappresentano, secondo me, in maniera molto chiara ciò che è il passato, tra l'altro. La cosa più angosciante che quel libro parla del passato, non parla del presente, perché il presente presumibilmente è ancora più complesso. E dunque, un po' cercando ormai di andare verso le conclusioni di questa trasmissione, che ripeto, parte da un tentativo molto complesso di cercare di riassumere in poco meno di un'ora il concetto di democrazia, ma cerca un po' di dare della sostanza dei discorsi, appunto, come diceva lo stesso Matteo, che si rincorrono anche sulla questione israelo-palestinese in quest'ultimo periodo.
E posso interromperti, Francesco? Certo, scusa, sì, perché c'è una cosa che veramente penso vorrei dire col cuore, insomma, rispetto anche al discorso di che cos'è la democrazia e che cos'era la democrazia e qual è l'etimologia della democrazia e che cosa dovrebbe essere adesso. Io dico una cosa mia personale: secondo me la prima cosa fondamentale, per quanto riguarda me, dal mio punto di vista, è l'accesso di ogni individuo, nei limiti delle possibilità, alle cose migliori che la civiltà ha prodotto. Cioè, un ragazzo che nasce in un contesto difficile dovrebbe avere diritto di sapere che è esistito Stravinsky, o che c'è stato Kant, o che c'è stato Goethe, o che c'è stato Dante, e di poter leggere quella cosa e di godere, e permettere a una persona che ha avuto, diciamo, in dote una situazione socio-economica, familiare, difficile, di poter godere della propria vita, scoprendo improvvisamente che è esistito Pergolesi o che è esistito Michelangelo, e di poter andare a vedere Michelangelo gratuitamente a San Pietro in Vincoli. In questo momento ci troviamo invece in una situazione in cui la distanza sociale e la distanza culturale tra una persona che parte da un punto di vista di facilità economica, familiare, sociale, e la persona che parte da un punto di vista, da un punto di partenza di difficoltà sociale, che sia il ragazzo di una famiglia medio-bassa borghesia del quartiere periferico di Roma, fino ad arrivare ai ragazzi che proprio non hanno nemmeno le scarpe. Questa è una cosa è gravissima. La democrazia, secondo me, è il fatto che il potere che sta, il popolo che ha una forma di potere è anche nella conoscenza. E nel momento in cui la mia conoscenza viene manipolata sempre di più e che i mezzi di informazione ufficiali trasmettono solamente cose che per utilizzo del potere, e a questo punto la persona non vale più niente, la crescita non c'è, la differenza tra poveri e ricchi è sempre più estrema, e la verità è finita.
Carla, vuoi aggiungere qualcosa prima di andare in chiusura?
Altre 10 trasmissioni, questa è la proposta. No, nel senso che va benissimo tutte le utopie che vogliamo, però il problema mi sembra che non è sul fantasticare, è sul dover essere, in altre parole, che dobbiamo attestarci, ma dobbiamo capire che le popolazioni e quindi gli individui che le compongono sono stati tranquillamente esautorati da ogni forma di potere, perché questo è il punto. La democrazia occulta questa realtà. Mi posso servire di una frase di Bertolt Brecht a questo proposito?
È sempre benvenuto, quando, Brecht.
Ecco,
vai.
Quando dice: nella democrazia non si è svelata la natura violenta dell'economia. Nei paesi autoritari la natura economica della violenza non è stata svelata. Allora, svelare questo, ecco, la natura violenta dell'economia e la natura economica della violenza, vuol dire capire che l'esautoramento, la sottrazione di ogni tipo di potere, perché quando noi andiamo a votare, votiamo X, seppure votiamo. E negli Stati Uniti sono stati i primi a esautorare la maggior parte della popolazione indigente al voto, circa o il 20 o il 30% vota negli Stati Uniti, ecco, nel 30. Ora, noi stiamo arrancando dietro questi numeri per il semplice fatto che il non riconoscersi nei candidati, e qui ci sarebbe da aprire tutto quel volumetto di Cicerone che sembra scritto l'altro ieri, se non oggi, per tutta l'ipocrisia che è necessario mettere in campo per farsi eleggere, dopodiché noi non eleggiamo i migliori, ma eleggiamo casualmente chi ci governerà, e chi ci governerà farà in modo di essere sempre di più presente nei posti che contano e allontanando gli altri. La utopia di vedere l'equiparazione del diritto di chi nasce a Gaza e chi nasce a New York è sicuramente un bel pensiero, però il discorso è un altro. Perché si nasce nei paesi disgraziati oppure nei paesi che invece godono di privilegi? Chi ha fornito questi privilegi e chi ha sottratto le risorse ai disgraziati? Se noi non capiamo questo, è inutile che voliamo con la fantasia nei nostri desideri, laddove i desideri, dice sempre il professor Dionigi, è una parola che viene da desidera, cioè da chi è sceso dalle stelle.
Questa è meravigliosa, non la conoscevo, non ci avevo mai pensato, un attimo notevole, devo dire. Carla, il nostro tempo a disposizione purtroppo è terminato, però mi sembra che dalla regia c'è un Peppe che in coda alla trasmissione voglia intervenire. Allora lascio a lui la parola, meno male la sua voce ritorna tra di noi. Prego, Peppe.
Incredibilmente intervengo, Chicco, perché devo dire che è stata una delle puntate di Caffè Cornetto che ho più apprezzato in questi due anni di Caffè Cornetto. Uno per la frase illuminante, il concetto illuminante di Carla sul fatto che la democrazia odierna è tutt'altro, che è diversa da quello che è in origine appunto la democrazia, un concetto che può sembrare ovvio ma che alla fine mi ha sorpreso, perché non lo è alla fine, effettivamente è un grandissimo spunto di riflessione, così come anche ringrazio Matteo per le bellissime parole che mi ha fatto davvero riflettere tanto su quello che ha detto, e anche se quello che ha menzionato potrebbe essere un'utopia, però lo sottoscrivo in fermamente, anche col sangue, ditemelo voi dove, perché è giusto che chiunque, qualsiasi bambino, qualsiasi ragazzo, qualsiasi uomo, donna, bambina, bambina che sia, debba poter appunto poter usufruire del bello che esiste dell'altra parte del mondo. Quindi sono due concetti per me fondamentali, e allora chiudiamo in questa maniera, Chicco. Questa è una trasmissione che deve avere un seguito, e avrà un seguito sulle parole di Carla, perché vogliamo sapere, dobbiamo capire il perché effettivamente, perché un bambino nasce a Gaza e un bambino nasce negli Stati Uniti. Se posso fare questa richiesta, Chicco.
Ma io la condivido, la sottoscrivo. È la sfiga, giustamente, e questo sicuramente conta più di tanti altri elementi. Ringraziamo ancora Matteo, grazie Matteo, grazie di essere stato.
Grazie a voi, grazie a voi, è stato veramente un piacere.
Grazie Carla. Grazie a tutti. Adesso non perdetevi 52 minuti circa, se non sbaglio, del disco di Matteo, La democrazia in crisi. Giusto?
Leggerissimo, un disco veramente per l'estate.
Per me è proprio bello, sì, un disco per l'estate. Hai detto bene. Ciao a tutti, grazie.